minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di un maxi sequestro di giocattoli e prodotti pericolosi e contraffatti effettuato dalla Polizia di Stato e poi dell'iniziativa annuale delle stelle di Natale AIL. Ma ascoltiamo prima alcune piccole buone notizie. I leopardi delle nevi stanno meglio. Secondo i responsabili della Kanchenjunga Conservation Area, sulle montagne himalayane del Nepal se ne contano oggi 45 esemplari. L'anno scorso erano 32. Il merito va anche al riconoscimento da parte del parco di un risarcimento per gli allevatori che subiscono danni a causa delle incursioni dei leopardi. Grazie all'assicurazione, la caccia a questi animali è praticamente scomparsa. Riscarpate. In numerose scuole torinesi sono comparsi i contenitori Riscarpa per riciclare le scarpe usate. Il progetto è della cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà. Le finalità di Riscarpa sono educative e ambientali, ma sono anche occupazionali e sociali perché il progetto prevede l'impiego di personale per il trasporto, la raccolta, la selezione e l'igienizzazione del materiale, ha così spiegato il presidente della cooperativa Bruno Ardito. La prima volta. In India, nello stato del Kerala, un team di dentisti ha eseguito la prima otturazione del mondo su una zanna di elefante. David Hassan, un pachiderma di 27 anni, ha impegnato i medici per 2 ore e mezza. Nei giorni scorsi gli uomini della squadra mobile e della polizia amministrativa della Questura di Roma hanno effettuato un maxi sequestro di giocattoli ed altri prodotti pericolosi e contraffatti. Si tratta di circa 100 tonnellate di merce per un valore di quasi 4 milioni di euro. Ne parliamo con Salvatore Gava, vicequestore aggiunto, funzionario addetto alla squadra mobile di Roma. Gava, benvenuto.
Buongiorno. Allora, nei giorni scorsi abbiamo effettuato questo sequestro su input del nostro dirigente. Stiamo facendo verifiche a tappeto proprio in vista delle imminenti festività sui giocattoli e su altri materiali all'ingrosso per tutelare la salubrità dei bambini.
Di quale tipo di merce si è trattato esattamente in questo sequestro?
Esattamente si è trattato soprattutto di giocattoli, poi anche addobbi natalizi e facendo il controllo anche articoli vari, articoli elettrici. Quello che ci interessava a noi erano i giocattoli che erano privi della marcatura CE che ne garantisce la sicurezza.
È così semplice contraffare il marchio di qualità europea?
Semplice no, però ci sono tantissime contraffazioni. Ricordiamo a tutti che la contraffazione non è la semplice contraffazione che magari comporta a monte una mancanza di verifiche sulla sicurezza del giocattolo. Ad esempio un giocattolo col marchio contraffatto o non privo del marchio non è sicuro. Sappiamo che i giocattoli per i bambini vengono sottoposti a, tra virgolette, stress, cadono. Un giocattolo che supera tutte le prove di sicurezza è sicuro per il bambino. Invece se cade e si rompe in mille pezzi, possiamo capire le conseguenze cui si espone la salute del piccolo, oppure i genitori come devono starci attenti.
Ma noi consumatori, se non c'è il marchio, ovviamente ce ne accorgiamo, ma se è contraffatto come facciamo?
Sì, è difficile accorgerci. Se non c'è il marchio bisogna accorgersene. È chiaro che se è contraffatto è più difficile. Di solito il marchio originale presenta caratteri a 8 e è perfettamente circolare, però ultimamente abbiamo notato che vengono contraffatti anche con estrema abilità, quindi in ogni caso di dubbio suggeriamo di rivolgersi alle forze dell'ordine.
Diciamo che ce ne possiamo accorgere dal prezzo, il prezzo basso.
Anche questo, diciamo che un giocattolo sicuro.
Che
non
poi
non
è detto nemmeno questo, no? Magari sì. Vendono il prodotto, lo vendono come un prodotto normale.
Come un prodotto normale, però è chiaro che a prezzi bassissimi dovrebbe indurci a qualche sospetto.
Gava, come fa questa merce ad entrare in Italia? Sono grandi quantitativi?
Sì, sono grandi quantitativi, diciamo c'è un problema di importazione su cui stiamo lavorando insieme anche all'ufficio delle dogane.
Come siete arrivati a questo deposito o questo magazzino?
Diciamo la squadra mobile, proprio su input del dirigente, ha una mappatura di tutti i magazzini e sta effettuando verifiche a tappeto laddove vengono riscontrate anomalie, si procede di conseguenza.
È presumibile che questa merce fosse destinata a negozi cinesi che sappiamo essere di infima qualità o anche negozi italiani che comprano a buon mercato?
Nella maggior parte dei casi è presumibile che fosse destinata a negozi cinesi, ma trattandosi di un magazzino all'ingrosso non è escluso che anche negozi italiani venissero in possesso di questa merce.
Chi è stato arrestato?
Sono state denunciate due persone, il titolare del magazzino e la persona che l'aveva in gestione.
Quindi denunciato non vuol dire allora, arrestato?
No, denunciate all'autorità giudiziaria.
Persone a posto, ad esempio, con i permessi di soggiorno?
Sì, persone a posto in regola sul territorio nazionale.
E cosa rischiano eventualmente queste persone?
Rischiano una pena di alcuni anni di carcere.
Grazie a Salvatore Gava, vicequestore aggiunto, funzionario addetto alla squadra mobile di Roma. Gava, grazie per essere stato con noi e grazie per il lavoro che svolgete.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Anche quest'anno torna l'appuntamento con le stelle di Natale AIL. Questa 22esima edizione si svolgerà in 3.800 piazze italiane i giorni 10, 11 e 12 dicembre. Diventate ormai famose, le stelle di Natale AIL aiutano a sostenere la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma. Ce ne parla il professor Franco Mandelli, presidente AIL. Professore, benvenuto.
Grazie mille per il vostro contributo, perché quando voi parlate di noi sale la vendita delle stelle, che è uno scopo che si ripete da tanti anni con l'obiettivo di finanziare ricerca in una delle 80 province d'Italia dove ci sono sezioni dell'AIL e finanziare anche una migliore assistenza ai malati. Io credo che sia un momento quasi ancora più importante degli altri anni, perché in questo momento abbiamo una crisi non solo economica, direi anche politica in Italia, con una riduzione per ora del 5 per mille, che era un sostegno alle associazioni ONLUS, alle associazioni che non hanno scopo di lucro, per cui vendere le stelle avrà un significato ancora più importante. Io devo dire che questa nostra manifestazione è possibile soltanto grazie all'impegno di decine di migliaia di volontari che, qualunque sia il tempo, spero che non piova nei prossimi giorni, vanno nelle piazze a vendere le stelle. Le stelle di Natale che rappresentano un simbolo che ormai caratterizza l'AIL da 22 anni. È molto bello che gli italiani cerchino le stelle dell'AIL, perché ormai vengono in piazza perché sanno che così verrà finanziata la ricerca, con tanti progetti anche a livello delle singole sezioni o a livello dell'AIL nazionale, e l'assistenza con la realizzazione di centri di cure domiciliari nelle ce ne sono in più di 35 province italiane. Io voglio che arrivino ad avere l'assistenza domiciliare tutte le sedi AIL e le case AIL, cioè le case dove vengono ospitati gratuitamente malati e parenti di malati che provengono da città lontane dai centri di trattamento.
Professor Mandelli, possiamo dire che l'iniziativa ogni anno è più seguita dell'anno precedente?
Io spero che sia così. Abbiamo sempre migliorato la vendita delle stelle e io credo che quest'anno gli italiani debbano sapere che senza il loro aiuto sicuramente meno malati verrebbero curati, meno malati avrebbero la possibilità di guarire, meno infermieri, medici e volontari sarebbero coinvolti, perché sapere che ci sono finanziamenti e per che cosa vengono utilizzati dà tanta carica a volontari, infermieri, medici, biologi che nei centri di tutta l'Italia si occupano dei malati ematologici.
Negli ultimi anni quanti risultati sono stati ottenuti nel campo della ricerca? Quanto è diminuita la mortalità causata da queste malattie ematologiche?
Ma è una bellissima domanda, ci vorrebbe molto tempo, però voglio dare qualche informazione. Di leucemia acuta 30 anni fa, anche se colpiva i bambini, purtroppo non c'erano speranze. Oggi i bambini con leucemia acuta guariscono per l'80%. Grazie alla ricerca che in tutto il mondo ha dato risultati fantastici, con risultati sovrapponibili anche nei centri italiani di ematologia pediatrica dell'AIL e della IEOP, che è l'Associazione Italiana di Ematologia Pediatrica. Altra cosa, abbiamo il linfoma di Hodgkin, che era un linfoma difficilmente curabile. Oggi guarisce nell'80%, così come i bambini con leucemia acuta. Abbiamo un'altra varietà di leucemia acuta che una volta ci terrorizzava, che si chiama leucemia acuta promielocitica, anche lì i risultati sono talmente buoni che oggi ci si augura che la leucemia acuta dell'adulto che viene dai nostri reparti sia di quel tipo. Ancora poi abbiamo gli anticorpi monoclonali che, grazie alla capacità di agire più specificamente sulle cellule tumorali, danno dei risultati incredibili, così come il trapianto di cellule staminali. Bisogna ricordare che i primi ad occuparsi di cellule staminali siamo stati noi ematologi, cellule staminali che vengono somministrate al paziente, sia cellule dello stesso paziente, sia di donatori normali che possono essere i fratelli, possono essere donatori della banca, cioè sono dei donatori volontari di cellule staminali, una cosa meravigliosa, donatori che si associano agli straordinari donatori di sangue, e infine con cellule del cordone ombelicale che le donne nella loro straordinaria generosità donano perché vengano utilizzate per i trapianti.
Professore, il problema carenza sacche di sangue.
È una cosa, io un attimo fa ho citato i donatori. Senza il sangue non si curano le nostre malattie, ma non possono anche non avere supporto pazienti che devono essere operati con interventi di chirurgia maggiore, oppure che devono fare trapianti di fegato, trapianti di polmone, trapianti di più organi, ma anche uno che ha un incidente automobilistico. Se non c'è il sangue può morire. Il sangue manca, manca anche in città dove prima non mancava, non perché sono diminuite le donazioni, ma perché è aumentata la richiesta di sangue. Io dico che forse sbagliamo anche noi, che dobbiamo stimolare gli italiani a donare sangue, perché la donazione è un atto di grande generosità che non costa niente. Però io ho fatto il donatore, dopo che avevo donato tornavo a lavorare tranquillamente senza nessun problema, soltanto bevendo un caffè. Quando uno dona il sangue vengono fatti degli esami che rappresentano una sorta di medicina preventiva a cui sono giustamente privilegiati i donatori di sangue, quindi è anche un vantaggio per il donatore, solo che bisognerebbe che ogni donatore ne portasse uno nuovo. Io la chiamo la catena della felicità, che è un atto di altruismo ma che non costa nulla. Quindi il mio invito è: dobbiamo far sì che i donatori di sangue aumentino, dobbiamo fare in modo che ce ne siano sempre di più, dobbiamo fare in modo che i centri di trasfusionari abbiano personale sufficiente, perché quante volte non c'è personale, e che diano come danno una qualità di sangue che è fra le migliori del mondo. I nostri centri trasfusionari, noi ci vergogniamo sempre di dire i nostri meriti, sicuramente sono meglio dei centri trasfusionari di molti stati europei, quindi l'assistenza sanitaria in Italia è all'avanguardia e l'AIL ha un grosso compito, perché i centri di ematologia si appoggiano all'AIL, perché l'AIL vive per i volontari che vi lavorano, quindi ematologia uguale AIL, AIL uguale volontari. Ecco, vorrei che l'AIL si occupasse anche di incrementare le donazioni di sangue. Io un po' che lo dico, ma tanto siccome sono un bergamasco molto testardo, arriverò a fare questo binomio AIL incremento delle donazioni.
E noi ce lo auguriamo, possiamo lasciarla invitando gli ascoltatori a recarsi nelle piazze italiane, il cui elenco troverete sul sito AIL www.ail.it, per prendere una stella di Natale con il contributo di 12 euro. Professor Mandelli, grazie per essere
grazie
stato con noi
voi.
E per il lavoro che svolgete.
Grazie, grazie.
La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.